Carlo Negri e Simone Galbiati conducono. Se me lo dicevi prima.
Se me lo dicevi prima, puntata che vorrebbe essere primaverile qui a Radio Centrale Web, ma che di primaverile ha ben poco, visto che, non so da te, Simo, qua da me è autunno pieno.
Sì, anche da me è uguale. Buongiorno, buonasera, buon tutto ai nostri ascoltatori e anche un bentornato Carlo Negri.
Grazie, grazie. In effetti il bentornato che ha sibillinamente accennato Simo è perché sono tornato da una mini vacanza.
Sì, la mia era un sibillino accenno solo per invidia, perché comunque non è male andare in viaggio quando gli altri lavorano. Lavorano, beh, scusa, mi ho sbagliato, scusa.
No, ragazzi, scusa. Non offendere. No, scusa. Lavoro è un'altra cosa. Sì, abbiamo pensato di staccare un attimo prima del rush finale delle vacanze, perché, come si dice in gergo tecnico, avevo un po' le gomme lisce. E quindi, cogliendo l'occasione di festeggiare il mio compleanno, abbiamo pensato di prendere, fare armi bagagli e andare via 4 giorni, ovvero 3 notti, cercando però una meta insolita. E questo sarà un po' il tema della puntata di oggi, le mete insolite, visto che ci conosciamo, come tutti gli ascoltatori di Radio Centrale Web sanno benissimo, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto dei viaggi bellissimi, spesso anche insoliti. Ce n'è uno che ti ho invidiato tanto, che mi piacerebbe tu ci dedicassi un po' di tempo a raccontarlo, perché non conosco molte persone che hanno fatto il tuo viaggio. Io comunque sono stato in Transilvania,
che tu mi dici Transilvania, io penso subito al Conte Vlad, però non so se il motivo del tuo viaggio è stato quello o cosa.
Ah, il motivo del mio viaggio è stato che sono un cretino, cioè dove vogliamo andare? Andiamo in Transilvania. Quello che mi ha spinto lì sono le terre del Conte Dracula, che poi scoprendo in realtà, documentandomi nei giorni prima, è una parte di quel viaggio lì, perché le strade dei Carpazi, le strade di montagna che collegano le città dei Carpazi, sono meravigliose, tanto che come si chiama? Saxon Clax, quello di Top Gear, come si chiama?
Clarkson?
Qualcosa del genere, cioè uno che fa Top Gear si chiama Clarkson, mi fa già ridere, però, cioè sarebbe, sì, già, okay. Sarebbe già una battuta, però c'è, cioè, qualcosa del genere. Non vorrei che il mio cervello processasse per il fatto che si chiami Clarkson perché fa un programma di macchine, però...
Jeremy Clarkson, okay. Che assomiglia molto a Clarkson, comunque.
Okay. Lui ha definito la strada dei Carpazi, la strada più bella del mondo. Io l'avevo letta questa cosa, e quando l'ho vista, in effetti, sì, in effetti ha ragione. Le strade sono bellissime. Questo viaggio, il ricordo che mi porto di questo viaggio è il fatto che torni a casa scardinando dei pregiudizi.
Ma poi possiamo dire, perché alcuni dei nostri ascoltatori magari non conoscono, non hanno sentito magari altre puntate, eccetera, è un po' il tuo ritorno al viaggio, proprio il viaggio inteso come percorrere delle strade da quando è arrivata tua figlia. Avevi un po' interrotto questa tua modalità, questa nostra modalità, che è quella di viaggiare in macchina e spostarci da un posto all'altro, che ovviamente con una bambina diventa tutto molto più complicato. È stato un po' il tuo ritorno a questa modalità di viaggio?
Corretto, corretto. Pensavamo che non fosse pronta ad affrontare questo tipo di viaggio, e quindi abbiamo fatto una sorta di test di 4 giorni. In precedenza avevamo avuto dei segnali che potesse essere pronta, in effetti lo è stato straordinariamente. Eravamo 3 viaggiatori con, non ti dico lo zaino in spalla, perché 50 anni lo zaino in spalla non lo fai più, però affrontando ogni giorno una meta diversa, una tappa diversa, e ti assicuro che la Transilvania è tanto di più rispetto a andare a visitare le strade di Dracula. Cioè, nel senso che il castello di Dracula è bellissimo, capisci perché era quasi inespugnabile quel castello lì, poi costruito su una cima di una montagna, scavato nella roccia, e c'era quella strada lì per arrivarci, cioè perché poi il resto erano dirupi, e quindi, e se, come fece il buon Vlad Tepes, che tutti i proprietari di quel castello è forse un pochino il più cattivello, per disinnescare l'entusiasmo degli assalitori, costellava l'unico sentiero con dei soldati impalati che lasciava marcire sulle picche. Capisci bene che io prima di arrivare lì un pensierino ce lo faccio. A, non è facile conquistarlo. B, se cado, questo mi impala, ecco, mettiamola così, dove non sto parlando.
Diciamo che non è un'immagine molto tranquillizzante arrivare lì e vedere lo spettacolo che stai descrivendo.
No, però, però ti dico, la cosa che mi ha colpito è quando ti dicevano di scardinare dei pregiudizi, perché purtroppo la retorica di molte fonti di informazioni e molti fatti di cronaca, perché è inutile che, cioè, non facciamo gli ipocriti, ci porta a pensare che il popolo rumeno sia tutto brutto, sporco e cattivo. In realtà, okay, a prescindere da come ti dicevo, da Dracula, le attrazioni turistiche legate a Dracula, che sono assolutamente pochissime, cioè se non qualche ristorante col nome e il castello e pochissimo altro, cioè non pensate di andare là a vedere la Gardaland dello spavento, non c'è niente di tutto questo, non c'è niente, se non il castello e quattro bancarelle intorno al castello e qualche ristorante a tema col nome, fine. Vedi delle città pulite, ordinate, sicure, delle strade straordinariamente larghe e o ben organizzate, trovi delle persone che tutti parlano inglese, fluentemente ti capiscono, delle persone gentilissime. Noi abbiamo dormito in due appartamenti e il check-in lo fai online, da casa, comodamente, via WhatsApp ti arriva il numero dove apri la cassaforte, prendi la chiave e entri in casa, cioè la cassetta di sicurezza, quindi hai comunque una città, delle città, posso farti dei nomi, ma poco importa, poi se qualcuno è interessato glielo dico, di architettura classico ungherese, tanto per dirti, belle, affascinanti, con storia, dove anche il turista meno preparato ti lasci trasportare dalla bellezza, leggerezza e voglia di conoscere quando sei lì. La Chiesa Nera di Brasov, cioè ci sono tanti posti molto belli da visitare.
Ma quindi da ignorante e curioso, le mie domande poi oggi probabilmente saranno un po' più domande su, certo, davvero, da ignorante e curioso, che magari vorrebbero farti anche gli ascoltatori. La mia domanda è, quindi, il fatto che non ci sia molto incentrato su Conte Dracula è perché non gli serve, nel senso che hanno già talmente tante cose belle che quello è un di più.
Allora,
è un quid in più.
Io credo che ci sia anche quasi un po' di fastidio, cioè... il Conte Dracula, invenzione di Bram Stoker, del libro che l'ha reso famoso, ispirato poi in quelle zone lì, parla del conte Vlad Tepes l'impalatore, che è storia, cioè esistito Dracula? No. Il vampiro? No. Vlad Tepes? Sì. Impalava i nemici? Sì. Ha difeso la Vallachia dagli invasori? Sì. Ok, quella è storia, la racconto sì volentieri, tanti la raccontano, il castello di Dracula, il castello di Vlad Tepes, è il castello di Vlad Tepes, poi, ma non vedi vampiri, non c'è gente che succhia del sangue, cioè, c'è la storia di Vlad Tepes, c'era la stanza di sua mamma, la cucina, i costumi di questo personaggio. C'era, e lui che si trasforma in vampiro, lui che succhia il sangue, non c'era. Se no,
cioè, è come andare a Versailles, per fare un paragone, cioè esatto, vai a vedere, esatto, il castello dove hanno vissuto realmente, esatto, chi comandava in quel periodo.
Okay? Esatto, esatto. È esattamente questo. Oltretutto, salvo quei due o tre posticini, posti mostruosamente turistici, dove i prezzi sono folli per loro. Da altre parti, anche delle città, vai in un ristorante che non sia turistico, che non sia una chiapparella, mangiando abbondantemente e bene senza andare a spese, spendi 15 euro a testa, 12 euro a testa, 20 euro a testa. Cioè il cambio è particolarmente vantaggioso. Bucarest, che è la capitale della Romania, vive di due grandi conflitti, due grandi anime. Cioè il fascino, come ti dicevo, architettonico ungherese, di stampo ungherese, lo chiamo così, chiamiamolo ungherese per comunità di stampo ungherese, così i nostri ascoltatori hanno ben chiara l'immagine, e il razionalismo comunista di Ceausescu.
Ah, caspita, non ho collegato Ceausescu a, perché in effetti Romania, hai ragione, sì, è vero.
Quindi,
è vero.
Quindi hai magari delle vie lunghe, bellissime, di negozi, Barberi, Prada, sotto dei palazzi o dei, di una bellezza architettonica straordinaria, giri la via e ci sono degli ecomostri abbandonati. Cioè, capisci? Quindi hai questo conflitto. E lì ti dico, forse Bucarest ti dà l'impressione di essere un po' meno sicura rispetto alle città della Transilvania. Ecco, forse lì la sera un pochino più all'occhio ci devi stare.
Sì, vabbè, però ne parlavamo parlando di Roma e di Milano, basta vedere quanto è differente camminare in zona Colosseo a Roma, che anche a mezzanotte ci cammini abbastanza tranquillo. A Milano ormai dopo le 10 di sera sono pochi posti, forse non ci sono nemmeno più posti in cui puoi fare quattro passi con la tua fidanzata o con tua moglie in tutta tranquillità, cosa che invece in effetti in molti paesi dell'est è un po' più facile.
Su Roma è più sicura la zona Colosseo a mezzanotte che la stazione Termini alle 2 del pomeriggio.
Concordo pienamente, certo.
Giusto per parlare di città come Roma. Invece, parlando di viaggi, perché sennò ci focalizziamo solo su quello e diventa poi noioso, tu un anno hai fatto un viaggio che mi piacerebbe che tu lo condividessi con noi ascoltatori di Radiamo Centrale Web, insieme lo dicevi prima, cioè il tuo viaggio sulla Via della Seta.
La via dell'Ambra. Sì, tra l'altro mi ritrovavo tante cose che ho vissuto io in quel viaggio, perché in effetti, allora, la via dell'Ambra, per chi non lo sapesse,
è una via
antichissima. Noi l'abbiamo percorsa da Venezia fino a Tallinn, passando. La cosa bella di questo viaggio è che in realtà vivi tantissime nazioni diverse, perché tocchi, partendo da Venezia, tocchi l'Italia, poi passi Slovenia, un pezzettino di Austria, ma poi fai Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, la Polonia, fai un piccolo passaggio di cui poi vi racconterò, di fianco alla Russia, salendo verso la Lituania, Lettonia ed Estonia. Anch'io, tra l'altro mal consigliato da amici, per esempio riguardo la Polonia, loro avevano fatto questo viaggio in moto e mi hanno detto: ah sì, la Polonia la potete anche saltare, passate la via dritti. In realtà ho trovato dei paesaggi meravigliosi, meravigliosi, anche perché è un viaggio in cui tu non tocchi le città principali, cioè tu passi in Ungheria, ma da Bucarest sei a 300 chilometri. L'unica città forse conosciuta che vai a toccare è Brno conosciuta solo per il motomondiale, non per altri motivi, e perché è una delle poche città al mondo che è composta da tre consonanti e una sola vocale. Vabbè, a parte questo, in realtà le quattro città conosciute sono Venezia quando parti, Brno, forse Riga per qualcuno, e Tallinn nota. Mi hanno raccontato, più che altro, che è nota per anche turismo sessuale, però mi hanno detto degli amici.
Sì,
io non,
sì, certo.
Tallinn, dove ho trovato un ristorante di Albano Carrisi, tra l'altro.
Pensa. Io ho trovato il nostro regista ubriaco in un bar, però questo è un altro discorso, cioè le sue frequentazioni e i suoi vizi, non è il caso di parlarne.
No,
stava ancora festeggiando il Bologna Champions League, quindi
esatto, ecco, è ancora in after per questa cosa qua. No, e ti dicevo che anch'io ho trovato dei paesaggi meravigliosi, anche perché tocchi alcuni punti in cui, per esempio, riesci a vedere quello che una parte di quello che alle nostre scuole elementari ci definivano come il vello d'oro, che sono quelle sterminate coltivazioni di grano, che era il grano che poi veniva importato in Italia e in mezza Europa. Per cui fare un viaggio in cui trovi, come è successo a te, dei paesaggi e delle città che non ti aspetti, è pazzesco, è veramente pazzesco. Il fatto, stavo dicendo prima, non tocchi la Russia, perché teoricamente la via dell'Ambra arriva fino a San Pietroburgo, ma per arrivare a San Pietroburgo, che è vicinissima a Tallinn, dovresti chiedere un sacco di permessi per poter entrare in Russia. La cosa particolare è che anche sul Baltico c'è una piccolissima enclave russa che serviva proprio i russi per avere uno sbocco sul mar Baltico. Due curiosità, una riguarda noi: ci siamo messi a mangiare, noi eravamo in giro in macchina con le fuori strada a bordo di un fiume, non sapevamo che lì era già una piccola enclave russa, ma c'era solo un cartello. È arrivato un ragazzo militare russo con un pick up e ci ha detto: guardate, a me se voi state qua a mangiare non interessa, però i miei capi sì, se non andate via devo sparare. E allora abbiamo detto, beh,
è stato convincente.
Mangiamo un po' più in là. Sì, è stato molto molto convincente, molto convincente. E sul Baltico c'è un punto meraviglioso in cui si incontrano i due mari. E lì puoi fare proprio una foto in cui in mezzo, cioè tu sei sulla spiaggia e a metà vedi un mare che ha un colore, una riga in mezzo e l'altro mare, che non si mischiano mai. Ed è una cosa pazzesca da vedere.
No, quella roba lì è una cosa che in realtà ho visto delle foto, non ho mai visto dal vivo, e mi ha sempre colpito tantissimo. Perché mi viene in mente un passaggio di Baricco, di Oceano Mare di Baricco, che dice che dove finisce l'onda prima della risacca, quella è la fine del mare. Ok, cambia tutte le volte, però in quel momento lì è la fine del mare. E quindi, cioè è bellissimo il fatto che due mari si incontrino, che acqua e che sicuramente si mischia quando finiscono, che però per te comunque, cioè, però lo vedi che sono due cose diverse.
Quanto può essere la definizione, la visione di un rapporto amoroso, o io non ho figli, però forse anche una cosa tra padre e figlio o padre e figlia, cioè quella cosa che sono due cose diverse, ma c'è una roba che comunque continuerà sempre ad accomunarli e a renderli una cosa sola, pur essendo due entità completamente diverse. Un'altra cosa di quel libro meraviglioso era il pittore che dipingeva il mare con l'acqua di mare, cioè, mamma mia, quel libro.
E che le barche sono gli occhi del mare.
No. A proposito di occhi del mare,
sì.
Nella nostra riunione di redazione non abbiamo avuto modo di parlarne, però
non c'è stato.
Però una cosa che mi ha colpito
no.
molto nel vedere.
No, aspetta, aspetta, aspetta. La nostra redazione è stata stamattina. Gli scrivo un messaggio alle 9, gli dico: oh, parliamo di viaggi. Ok, fine. La riunione di redazione è finita. Vai avanti, mi fa sempre ridere.
Dicevo, una cosa di cui non abbiamo avuto modo di parlare, appunto perché è stata troppo rapida questa volta la riunione di
Certo.
redazione, è da fotografo guardare le tue foto e vedere una cosa bellissima, che sono delle foto che hai postato con gli occhi delle case.
Sì, belli,
Quella
vero?
cosa mi ha colpito tantissimo.
Bello, bellissimo. Bellissimo. Eravamo a Sinua, Sinua, credo, Sinua, e nella piazza, tra l'altro, stupenda. Ho notato questa casa qua strana, poi mi sono girato e la piazza era piena. E all'inizio, sai, la prima pensavo fosse un caso. In realtà ho detto: no, aspetta, non è un caso. Cioè, le hanno fatte apposta, sembrano davvero delle case con gli occhi che ti guardano. È stupenda quella cosa lì. Perché non volevo interromperti, in realtà avevo in mente una
No,
cosa che ci siamo detti prima, perché tu mi hai fatto una domanda nella riunione di redazione.
sì.
La cosa bella del viaggio, il viaggio inteso come mi sposto con la macchina da una città all'altra in una terra che non conosco, è il viaggio, cioè è quello che trovi durante il tragitto da una tappa all'altra, cioè le sorprese che questo viaggio ti regala, spesso positive se sei ben predisposto al viaggio, le sorprese di ok, mi fermo a vedere questa cosa, che in un viaggio organizzato o chiuso ti perdi inevitabilmente. Faccio un esempio: ci stavamo giusto spostando da una città all'altra e scopriamo che in un paesino, non chiedetemi il nome per il quale non lo ricordo, in quel paese c'è una specie di villa, castello, chiamalo come vuoi, dove Tim Burton ha girato le prime due puntate della serie su Mercoledì Adams. Cioè, e gli esterni della Nevermore, il college dove Mercoledì va, le hanno girate in questo castello nei Carpazi, in Transilvania.
E però tu, cosa... per esempio, un po' ti sei informato prima di andare su. Cioè, sì. È come vado a Londra, me lo dicono tutti che ci sono gli studios dove hanno girato Harry Potter. Tu comunque, di questo viaggio ne stiamo parlando da un mesetto. Ti sei informato tu, abbiamo chiesto ad amici, eccetera, e nessuno ha detto o accennato al fatto che lì ci fosse questa cosa. Ed è pazzesco se ci pensiamo, se pensiamo a un posto turistico, non mi dicono che lì hanno girato una delle serie che credo sia forse la più famosa, o comunque non dico importante, ma famosa, girata negli ultimi 5 anni, 6 anni.
Sai perché? Perché forse le informazioni che arrivano non sono così recenti.
Ok.
Cioè, hai capito? Cioè, vai lì perché mi hanno detto di andare lì, bellissimo, vai lì perché mi hanno detto... Però pochi poi fanno questo tipo di viaggio. Perché? Perché fondamentalmente è scomodo, perché fondamentalmente fai fatica, perché fai tappe di tutti i giorni, di 200, 250, 300 chilometri, spesso guidando in montagna o su tratte o su strade che non conosci, ed è un tipo di viaggiare faticoso. E di conseguenza non tutti la fanno. Vai lì perché è fighissimo, ha ragione. Solo che se fai il viaggio come lo intendiamo noi, e poi nella seconda parte di puntata ti farò un po' di domande più generiche, arrivi stanco. Cioè, arrivi...
Ma infatti lo stai definendo viaggio, non vacanza.
Esatto.
È un periodo che poi dovrebbe avere necessità di avere una settimana dopo di vacanza.
Sì, esatto.
Perché ti stanchi? Perché
esatto.
Ti stanchi.
Ma guarda, questa cosa qua è nata esattamente così. Cioè, avendo, come dicevi tu, una bambina piccola e noi essendo cinquantenni, abbiamo capito la nostra soglia. Cioè, 2 giorni a spingere, cioè 2-3 giorni a spingere, e il terzo e il quarto di decompressione. Quindi terme o piscina e robe più rilassanti, perché non reggiamo più uno stacco, cioè lascia perdere il tragitto a guidare, capito? Però il terzo e il quarto giorno devi ricaricare il mantice della fisarmonica, perché spremi, poi arrivi in fondo che hai bisogno di rigonfiare. E così abbiamo fatto. Siamo arrivati a Bucarest in un bel albergo con le piscine, uno spazio termale, e l'abbiamo dedicato la mattina lì.
20 anni fa sareste andato in macchina a Bucarest, vivendo un altro paesaggio, arrivando fino a lì, e poi da lì saresti partito. Adesso ci si va in aereo, sì. E da lì si parte per fare il viaggio, poi si ritorna in aereo.
Senza dubbio.
Dobbiamo anche capire quel tipo di viaggio non è più il nostro viaggio, anche perché sennò al terzo giorno sei incazzato, stanco, non giri più e non ti godi le bellezze. Adesso è cambiata la modalità.
Ecco, bravo, hai detto una cosa bellissima. La stanchezza è parte integrante del viaggio. Cioè, a differenza della vacanza, dove il mantra è il riposo, nel viaggio una delle componenti, le due componenti più grosse, che le tre componenti più grosse che devi avere quando affronti un viaggio, è la curiosità, l'adattabilità e l'ipotesi della stanchezza. Sono tre cose che devi mettere in conto.
Se solo pensiamo alla settimana che abbiamo passato l'anno scorso in vacanza insieme, una cosa che mi viene in mente adesso che stai parlando, abbiamo fatto qualche giorno di mare insieme e una sera siamo andati a vedere uno spettacolo teatrale, e questo spettacolo teatrale era a 200 km da dove eravamo noi. Quel viaggio lì ci è sembrato di 3000, perché eravamo in un mood di relax, cibo, grigliata, mare, eccetera. quei 200 chilometri lì che in una settimana io e te ci mangiamo quattro volte probabilmente durante l'anno di lavoro, anche quella sera ci sono sembrati 10.000 chilometri. Perché la nostra testa era in una modalità diversa dal viaggio, era la modalità di mi rilasso, sto al mare, piglio il sole e mi mangio la grigliata alla sera, fine.
Sì, e c'è anche da dire che poi abbiamo visto uno spettacolo di merda che ci abbiamo detto che ce l'ha fatto fare, ma quello è un altro
sì, discorso. No, vabbè, chiaro.
Quello
chiaro.
È un altro discorso. Quindi il viaggio di ritorno è stato lunghissimo. Senti, siamo arrivati al momento della canzone, per favore. Sì. È bella questa puntata, mi sta piacendo. Dobbiamo non rovinarla con una canzone delle tue.
Però sul viaggio ci sono un sacco di canzoni
belle, belle. Beh, ci sono un sacco di canzoni belle.
Sì, e ne vogliamo mettere una brutta?
No, la risposta è no. Cioè, già io si viaggiare non la sopporto. Cioè,
no, quindi... ma sai che io faccio ricerca, non è che così...
Di redazione, cioè... sì, la stai facendo adesso, stai prendendo sì. tempo perché non hai preparato.
No, allora, ce ne sono di belle, non so, Buon viaggio di Cremonini, In viaggio di Silvestri, però ci sarebbe anche Lacho Drom di Litfiba.
Ci sarebbe?
Lacho Drom di Litfiba, Lacho Drom che vuol dire buon viaggio.
Quindi ascoltiamo quella?
Non lo so, dimmi tu.
Perché l'alternativa qual è? Dai, fammi scegliere, qual è l'alternativa?
Viaggi e miraggi di De Gregori.
Ma neanche per sogno. Ok, ascoltiamo. No, troppo smuffo. No. Allora, ascoltiamo Lacho Drom di Litfiba qui, se non c'eri prima, radiamo Centrale Web.
La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò sui venti e gli uragani. Regina di periferia, con gli occhi della rabbia dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione, che mi dicono buon viaggio e Lacho Drom. Ti porterò. Ti prenderò. La strada che non ha strisce sarà la rotta sotto questa luna, con i suoi problemi, con i suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. E ci porterà. Zingara. E ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, e festa, festa fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui, qui. Lascio tu. Finisce mai, senza piedi userò le mie mani, e tutta l'arte di un equilibrista, per trovare un altro mondo per noi due, noi due. Faccia a faccia con la porta della paura, senza lacci, senza cintura, sirena con due occhi grandi come la fame, guarda, guarda, io sono qua giù. Posti dove c'è del buon vino, e festa, festa fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui, qui.
festa. Fai festa, 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 festa nella tua testa.
Rieccoci dopo l'accio drom dei Lead FIBA su, sempre dicevi prima, su Radio Centrale Web, e vedevo dall'altra parte del vetro ancora in hangover con la sciarpa del Bologna legata sulla testa il nostro direttore e regista Davidone Zini, che teneva il tempo come ai vecchi tempi, quindi abbiamo capito che almeno lui ha gradito questa scelta.
Sì, però se la smettesse di tenere il tempo col tamburo da stadio, forse qui in questo studio si riuscirebbe a lavorare.
Sì, cioè, anche il fumogeno a me comincia a dare un po' fastidio.
Un po' fastidio agli occhi, che cioè, caspita.
Nel senso che se ha bisogno di fumogeni da riempire la stanza, io li porto io. Cioè io dei fumogeni, ragazzi, stiamo fuori tutto il giorno, si accendono dei miei fumogeni.
Ma certo.
Consiglierei questo. Allora, stiamo parlando di viaggi. Abbiamo parlato di Transilvania, abbiamo parlato della Via dell'Ambra, ci sarebbero ore e ore e ore per poterne raccontare, ma ti voglio fare una domanda, perché di viaggi, grazie al cielo, ne abbiamo fatti tanti, se vuoi condivido anch'io questo pensiero che sto per farti. I tre posti più belli, più sorprendenti, più strani, più curiosi che tu abbia mai incontrato o visto.
Allora,
o tre immagini, uno, tre fatti, tre aneddoti, capito?
No, uno è sicuramente dentro quel viaggio della Via dell'Ambra, ed è legato a Riga, perché siamo finiti in quello che forse noi, cioè la cosa più vicina che abbiamo a questa cosa che ho visto è il mercato rionale, il mercato cittadino, quelli che a Milano ci sono ancora dentro dei piccoli capannoni, dei piccoli... Ecco, a Riga c'è la stessa cosa, ma dovete immaginarvela 300-400 volte più grande, perché anziché distruggerli, hanno utilizzato i vecchi hangar che usavano per i dirigibili Zeppelin, dove venivano proprio stoccati i dirigibili Zeppelin, li stanno utilizzando per fare questi mercati rionali, per cui entrate in questi capannoni giganteschi, immaginatevi degli hangar dove venivano contenuti due o tre dirigibili, tutti adibiti a mercato. E la cosa che mi ha molto colpito e mi ha fatto capire quanta differenza c'è tra il nostro modo di vivere e il loro modo di vivere, è che subito al di fuori c'erano delle altre bancarelle, ma molto molto più piccole. Addirittura c'erano delle bancarelle dove degli anziani contadini che probabilmente coltivavano nel pezzettino di orto di casa o cosa del genere, avevano delle bancarelline dove c'erano per esempio delle patate, ma ancora divise per dimensione, quindi le patate quelle piccoline costavano poco più la dimensione, e tutte divise in questo modo, ed era pazzesco vedere come dentro ci fossero magari dei produttori o comunque dei negozianti con svariati prodotti di altissima qualità, molto belli anche da vedere, mentre fuori c'erano queste persone che sbarcavano il lunario, come si suol dire, con i piccoli prodotti che vendevano da casa loro quasi. E questa è una delle cose che mi ha colpito molto. Altro posto che mi ha colpito tantissimo sono la parte naturalistica di due posti che ho visitato. Uno sono le diciamo campagne, ma non sono proprio campagne perché c'è roccia, ci sono fiumiciattoli eccetera, che ho visto in Scozia, e l'altro la parte montuosa dell'Albania, che è di una bellezza incredibile, veramente incredibile. Carlo, tu? Tre posti?
Allora i primi due sono ferma, la chiamiamo così.
Sì.
Ferma, perché stavamo andando in Norvegia, quindi sempre in macchina con un'altra coppia di amici, stavamo facendo dei tornanti lungo un fiordo, e a un certo punto all'altezza di un piazzale a sinistra, io non stavo guidando, non mi ricordo chi stesse guidando dei quattro, comincio a dire ferma. In realtà in quella vacanza l'ho fatto due volte, perché parcheggia lì, non c'era niente, mi prendevano per pazzo, pensavano stessi male. In realtà nel fiordo vedevo i salmoni che saltavano. Sai come nei film che tu dici,
sì, okay. Sì.
E io vedevo i salmoni saltare. E sempre in quel viaggio lì, racconto altri due velocissimi aneddoti, ferma, perché in un tornante, veramente tipo un tornante di montagna, c'era il cartello, l'unico al mondo che ho intravisto, attenzione attraversamento troll.
Vabbè.
Che ho fotografato, stupendo. Stiamo parlando di periodi pre-Instagram. Avrei fatto la fortuna di Instagram a fotografare quelle cose lì.
Sì.
E in quel viaggio lì si è concluso poi con l'uscita a visitare i Capodogli, che è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Secondo, vai.
Una domanda che ti faccio così al volo, così. Ma secondo te noi siamo attirati, perché bene o male stiamo parlando tutti e due di, a parte gli hangar, di paesaggi naturalistici, ma secondo te noi siamo attratti da questo, perché nel nostro quotidiano quella cosa non c'è, e magari chi abita sulle Dolomiti è più attratto dai palazzi di New York, oppure è proprio perché la natura è comunque per tutti qualcosa di pazzesco?
In realtà non so risponderti, cioè in realtà non ho una risposta intelligente da darti. Io resto stupefatto, meravigliato, cioè mi piacciono tanto anche le città, però istintivamente ti ho fatto questa domanda e mi viene da risponderti: la prima cosa che ti ho detto è la Norvegia, la seconda è il Sudafrica, perché primo giorno in Sudafrica, eravamo in viaggio di nozze, identica modalità, cioè arriviamo, prendiamo una macchina e cominciamo a girare, guidava Francesca perché ha la guida a destra e lei è più brava di me a guidare a destra, quindi ero assoluto di fianco e avevo una sorta di delusione di fondo. Cioè, mi aspettavo di avere un impatto naturalistico in Sudafrica mostruoso, ma lo skyline che vedevo i primi giorni mi ricordava quello della Norvegia. Cioè, alte montagne con boschi a destra e oceano a sinistra. Quindi dicevo, sì, bello, però l'ho già visto. Stavo per dirlo a Francesca questa cosa quando al bordo della strada una famiglia di babbuini di babbuini cammina al bordo. Ferma. Seconda cosa, andò di matto perché cazzo, c'era le scimmie ai bordi delle strade ovunque. Cioè, capito? E quindi io ci smatto. La terza, di tutt'altra natura. Vai.
No, stavo pensando a questa cosa che dicevi del Sudafrica. Io ho fatto il Kenya, e una roba che a me ha colpito del Kenya era che i primi giorni soprattutto facevo fatica a capire, cioè a rendermi conto che ero io a casa loro. Cioè abituati no, perché a me non piacciono molto, però l'idea dello zoo, del fatto che gli animali vengano messi in un posto, facevo fatica a capire che non è che lì ce li hanno messi, lì stavano lì, cioè ero io che ero, loro che guardavano me come una cosa strana, perché loro vivono lì, ed è una cosa che mi ha davvero un po' destabilizzato all'inizio, cioè il capire che lì loro stanno lì, non ce li hanno messi lì, e penso che in Sudafrica possa succedere la stessa cosa.
Sì, cioè è a un certo punto in uno dei vari passaggi nel Mpumalanga, che è questa zona molto bella, non però di riserve, che sono più nella zona del Kruger Park, a un certo punto ci stavamo dirigendo verso l'albergo che ci ospitava e abbiamo visto delle giraffe che però non erano, cioè, erano libere, non so come dirti. Cioè,
vedi, questa cosa del non so come dire. Erano a casa, cioè erano lì, cioè stanno lì.
E la terza cosa, giusto perché mi hai stimolato a non parlare sempre di natura, Irlanda, andiamo a visitare un paese, una cittadina dell'Irlanda, non mi ricordo quale, e prima di entrare nella città troviamo un funerale. Non conoscendo le strade, non essendoci navigatori, perché ti muovevi con le cartine, perché questa è un'altra cosa, navigatori
bravo, bravissimo,
i navigatori bravissimo. Stavano per arrivare, ma non avevi dimestichezza, e quindi ti muovevi con le cartine o con le informazioni che scaricavi da Google, ma da casa, quindi con quello che arrivava, quella è la strada da seguire, quindi passiamo un'ora buona dietro questo corteo funebre. Cosa succede? Che visualizzi dei volti. È un'ora che fissi questa gente che cammina per questo funerale. A un certo punto, era l'ora di pranzo, dico, ok, fermiamoci, mangiamo qualcosa, beviamo qualcosa e poi riprendiamo il viaggio. Va bene, ci fermiamo in un pub, quello che ci sembrava il più carino. Passano 10 minuti, quarto d'ora, e tutti quelli che abbiamo visto al funerale, perché ci ricordavamo le facce, arrivano in quel pub a festeggiare il morto. E quindi sbicchierata di birra perché festeggiamo il morto. Quella cosa
l'Irlanda, l'Irlanda ha delle tradizioni legate a matrimoni, funerali, eccetera, che sono particolari. Per esempio, io ne ho scoperta una poco tempo fa e mi piacerebbe andarci a fare un servizio fotografico. In Irlanda, ai matrimoni, i single, chiamiamoli single, si imbucano ai matrimoni con in testa una... immaginatevi un enorme cono di paglia che copre anche la faccia. Quindi ai matrimoni arrivano questi personaggi che si sa per tradizione che sono dei single e il loro compito è quello di animare la festa. Degli sconosciuti che vengono al tuo matrimonio con delle maschere di paglia e devono animare la tua festa di matrimonio. Cioè, è una roba pazzesca, cioè, incredibile. Ho visto delle foto e è una cosa che devo andare a vedere perché è pazzesca.
A proposito di imbucati, c'è una roba che Francesca ancora mi rinfaccia.
Ecco.
Perché non più tardi di un paio d'anni fa, forse tre, io accetto l'invito di una amica del mio quartiere, non particolarmente raccomandabile, che decide di sposarsi ufficialmente in chiesa perché non è riuscita a farla negli ultimi 10 anni perché era sempre incinta. E quindi decide di fare un matrimonio in chiesa. Ciao, chiamiamo un po', giusto per dare un po' di folklore, la boss del quartiere.
Ok.
La boss del quartiere si sposa con la figlia che gli fa la damigella, con la minigonna e la giarrettina rossa che esce. E quindi Francesca mi odiava perché non ama molto queste cose. Avete presente il mio grosso grasso matrimonio napoletano? Ecco, era quella roba lì. Il rinfresco lo facciamo in una pizzeria di calabresi vicino a casa. Ok, quindi con il karaoke, tutta la classico percorso iconico. Io ci impazzivo. Vicino a noi a tavola si imbuca un tipo che non era stato invitato. Si presenta in maglietta, pantaloncini corti e occhiali da sole, arriva tra il primo e il secondo. Quindi salta tutti gli antipasti, prende un posto, si siede, un po' fatto. A un certo punto, come secondo, c'era il fritto misto di pesce. Okay, il cameriere arriva e prima del fritto gli porta un piattino con dell'insalata. Vedete presente che lui aveva su gli occhiali da sole, guarda l'insalata, alza la testa, guarda il cameriere, sfila gli occhiali da sole e gli dice... al cameriere, senza buongiorno, buonasera, ripeto, era imbucato, era in infradito il pantaloncino. Cazzo sono la tartaruga che mangia l'insalata. Questo ti fa capire.
Che meraviglia, ma che meraviglia!
Cioè, lì c'era l'odio croccante di Francesca nei confronti di questa cosa, sublimato poi da 27 minuti di fuochi d'artificio alle 8 di sera e altri 12 minuti alle 3 di notte sotto casa. Quindi,
sono quelle esperienze che racconti e in qualche maniera ti lasciano qualcosa,
Ma io ci sguazzo questa cosa, Simo, ma sono le esperienze. Invece, un posto deludente che tu hai visto, sei arrivato carico di aspettative e hai detto, vabbè, cazzo, tu qui?
Forse quando ero piccolo di età, perché poi di altezza sono rimasto piccolo. Uno dei posti per cui avevo una grandissima aspettativa, e quando l'ho visto ho detto sì, vabbè, ma tutto qui, è stato il Colosseo. Perché non lo so, forse perché non riuscivo a immaginarmelo intero, cioè come riesco a immaginarmelo adesso. Forse perché l'ho vista che avevo già un'età e perché tutti mi hanno detto guarda che è molto piccola, la Mona Lisa.
Certo, io ho fatto la stessa delusione per Notre Dame, cioè
Ah,
io
vedi.
mi immaginavo qualcosa di gigantesco, arrivo davanti a Notre Dame e dico, sì vabbè, figa, il Duomo è più bello, cioè
Ecco, vedi, esatto.
da milanese, proprio mi è uscita la frase tipica da milanese, uè figa, però il Duomo di Milano è più bello, perché il Duomo di Milano è più bello di Notre Dame, comunque
Senza dubbio,
girala
senza
come
dubbio.
vuoi, poi possiamo, però girala come vuoi, però è più bello, punto.
Sì, se pensi che ti dovrebbero impressionare i gargoyle, se tu conti quante statue ci sono sulla facciata del Duomo di Milano e dovresti avere sapere una storia per ogni statua, cioè, vabbè, ciao.
Ci passo 5
Ogni
anni.
guglia ha una storia, ci passi. Sì,
Certo.
esatto.
Ci passo 5 anni. Va
Poi,
bene.
senza nulla togliere, per l'amor del cielo, stiamo dicendo delle iperboli, come una cosa che è comune a me e Carlo è l'essere arrivati a New York e pensare di essere in un telefilm.
Sì, quella roba lì. Allora, tu l'altro giorno mi hai ricordato una frase che io ho detto, che ovviamente non mi ricordavo più, che la prima volta che arrivi a New York hai la sensazione che tutto sia possibile. Cioè, se a un certo punto sulla testa ti vola Spider-Man che passa da ragnatela a ragnatela e attraversa Piccadilly, Times Square, sì, vabbè, ok, ci sta, cioè, non è impossibile. Cioè, ti giri
No,
e la caserma dei pompieri non è una caserma dei pompieri normale, è quella di Ghostbuster. Cioè, perché ogni angolo di New York comunque lo conosci. L'hai già visto, perché l'hai veramente già visto, vissuto. Perché tanti e
sì.
tali sono i film che ci hanno fatto che, a parte che è impossibile perdersi a New York, perché questa cosa della numerazione delle strade ed essendo a griglia, cioè sai perfettamente se devi andare sulla 42esima, sei sulla 51esima e quella dopo la 52esima stai andando nella direzione sbagliata, fine. Perché stai aumentando e non scalando. Cioè, sto facendo un paradosso, però è
In
così.
metropolitana guardi dov'è la telecamera che
Sì.
sta filmando il telefilm,
Sì.
perché cazzo, se è sera tardi per te sei nei guerrieri della notte, cioè non c'è niente da fare, è quella roba lì.
Vai a mangiare un pastrami, sei in Arity Presento Sally. Ma potremmo
sì
andare
sì sì
avanti ore e ore
sì sì
e ore. Perché cazzo, cioè, è fottutamente così. È fottutamente così. Sì, New York è l'artificio, come direbbero gli avici. Perfetto.
Forse non è neanche Stati Uniti, cioè New York è una cosa a
New York è New York.
parte, è una
New York
bolla
è New York.
sua che è New York, che poi si trovi lì è un discorso, ma non sono Stati Uniti, è New York.
Potrebbe trovarsi
Potrebbe
ovunque, sono d'accordo.
trovarsi ovunque e rimarrebbe New York, cioè c'è poco da
Sono
fare,
d'accordo.
c'è poco da fare.
Prossimo viaggio in programma o prossimo viaggio da sogno che vorresti fare? Cioè, okay, parto domani, ho tempo, voglia e mezzi, dove vado?
Hawaii.
Io Giappone. A me manca il
Hawaii
Giappone.
perché per me le Hawaii sono un magnum PI. E
Ok.
perché è un posto che ci devi veramente. È come il Giappone per te, cioè ci devi andare se hai tempo e disponibilità, perché è lontano da tutto. Cioè non c'è niente che è vicino alle Hawaii e non c'è niente che è vicino al Giappone. Devi andare in Giappone. C'è un nostro amico che adesso è in Giappone, lo sto sentendo quasi quotidianamente. Ed è uno che ha girato comunque un po' il mondo e sta impazzendo. Sta
Ho
impazzendo.
visto un paio di post, ho visto un paio di post dove è in overdose da fascino.
Sì, perché mi raccontava così velocemente, ma dalle piccole cose alle cose gigantesche, cioè la degustazione di carne di Kobe, lui che ha girato forse quasi tutti gli stellati d'Italia, dice, è un'esperienza che io neanche mi immaginavo. E tu vai in Giappone pensando magari al sushi, in realtà lui ha fatto una degustazione di carne di Kobe che ha detto che è una cosa pazzesca, incredibile. Chi va in Giappone mi dice, altri amici che ci sono stati, è tutto scritto in giapponese, ma se vai con i mezzi pubblici è talmente facile che lo fai anche se non sai il giapponese.
Non lo so perché è un'esperienza che mi manca e mi piacerebbe farla, e sono veramente curioso. Gli Hawaii ti sei giocato un bel jolly, insomma. O anche...
Perché forse hanno tanto, hanno la città, hanno il mare, hanno la natura, è veramente lontano da qualsiasi cosa, per cui ha quel fascino del, che non è vero, dell'incontaminato, che dici, quella roba lì la vedo solo lì, non la vedo in nessun altro posto del mondo.
E ti gioco un altro sogno, anche questo ragionevolmente per adesso irrealizzabile, come quello del Giappone, Città del Messico nel giorno del Dia de los Muertos.
Di quello ne abbiamo parlato io e te, e deve essere veramente, cioè, batte il carnevale di Rio.
Sì, deve essere un'esperienza fotonica. Ecco, per esempio, il carnevale di Rio non mi accende la fantasia. Cioè, vedere quattro
no, forse perché per me non piace il carnevale, non mi piace la samba, cioè non piacerebbe ballare la samba, per cui me ne frega poco.
Però sì. Il Dia de los Muertos in Messico, poi potrebbe non essere Città del Messico, potrebbe anche essere un paesino, chi se ne frega, però è una roba che mi piacerebbe da impazzire.
Sì, anche se per uno come me che si sentiva poco sicuro a Los Angeles, andare a Città del Messico in quei giorni lì forse non è proprio...
Ma sì, quello è vero. Cioè, il non sentirsi sicuro, se hai questa paura qua, cioè lì ci vuole un filo di ignoranza.
Forse sì.
Avrei degli aneddoti bellissimi sul Messico, ma ne parliamo un'altra volta. Canzone perché siamo ai titoli di coda.
Allora, canzone, abbiamo parlato di viaggi di viaggi in macchina. C'è una canzone che secondo me è la canzone dell'automobile in tutto e per tutto, che è Mustang Sally. Perché ho tirato fuori questa canzone qua? Sia perché è una canzone che, ripeto, bellissima, sia perché è una storia molto carina. Noi, bene o male, tutti allora, conosciamo...
Facciamo finta che io non sappia chi la canti.
Ok, tutti noi, adesso poi vedrai che, vabbè, abbiamo in mente la versione di Wilson Pickett di questa canzone qua.
Certo.
In realtà non è una canzone sua, ma l'aveva scritta Mark Rice, che era uno dei grandissimi autori di rhythm and blues di quegli anni lì. L'aveva scritta
Sai
perché...
che ne discutevo col professor Barbero l'altro giorno, proprio di Mustang Sally, e lui diceva, ma guarda che non l'ha scritta Wilson, ma no, non ci credo, professore. Sì, in effetti.
Allora, la scrisse Mark Rice perché la sua amica cantante Della Reese gli aveva confidato che voleva cambiare macchina e voleva comprarsi questa Mustang. Allora lui si è immaginato, e l'ha scritta velocissimamente, questa bellissima ragazza che viaggiava su questa Mustang. La canzone sì, fece un po' di successo, però il vero successo lo fece con la versione di Wilson Pickett. Tra l'altro la canzone non si chiamava neanche Mustang Sally, ma Mustang Mama, e fu Aretha Franklin a darle il nome Mustang Sally. Finisco, Wilson Pickett decide di registrare la canzone, che poi sarà la versione, la cover più famosa di questo pezzo che girò veramente il mondo, ma la leggenda vuole che questa registrazione rischiò di non avere mai la luce, perché finita la registrazione la bobina cadde a terra e si srotolò, e solamente la perizia del tecnico del suono dell'epoca, che era Tom Down, riuscì a recuperare, lui lavorava appunto per l'Atlantic, riuscì a recuperare questo pezzo e poi divenne famosissimo. Chi non la conosce per quegli anni lì e ha visto The Commitments di Alan Parker si ricorderà la versione di Mustang Sally meravigliosa di quel film. Chiederei alla regia però oggi di farci ascoltare, dopo i saluti, la versione di Wilson Pickett.
Allora, la cosa bella è che lui mi ha chiesto, Simone Galbiati, dovete saperlo amici di Radiamo Centrale Web, ma che mi ha chiesto, ma dammi almeno 2 minuti per raccontare degli aneddoti bellissimi sulla canzone che ho scelto, e io li sto ancora aspettando. Cioè, mentre tu raccontavi tutta questa roba, davanti a me si affacciava maestosa, come in un viaggio divino, la vastità del cazzo che me ne frega di sta roba. Potevamo chiuderla con una cazzo di canzone, e invece hai raccontato questa cosa da nerd del cazzo senza nessun senso. Io voglio sapere in quanti... Tutti
gli appassionati di rhythm and blues che ascoltano la nostra trasmissione avranno apprezzato questo aneddoto.
A sciacquare. Comunque,
sì.
Invitando a continuare ad ascoltare i programmi di Radio Abo Centrale Web, ringraziando tutti, in primis il nostro direttore Davidone Zini, io vi lascio discolpandomi per le scelte di Simone Galbiati con questo pezzo, anzi io lo ringrazio e lo saluto, lascio a lui,
ringrazio e saluto Carlo Negri,
io lascio a lui l'annuncio e la chiusa di questa bellissima puntata. Prego Simone.
Dandovi appuntamento alla prossima puntata di Se me lo dicevi prima, sempre con Carlo Negri e Simone Galbiati, vi lasciamo con la versione di Wilson Pickett di Mustang Sally. Ciao a tutti.
Ciao.